Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Pierluigi Vercesi, direttore di 7 Corriere della Sera. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno e ben ritrovati. Vi ricordo che oggi è il 23 di aprile, il giorno dedicato al libro e alla lettura. Vedo una pigna di libri sulla prima pagina della Stampa con un titolo: Il Test a Milano, libro gratis? No, grazie, io non leggo. Speriamo che non sia così per oggi, e non solo per oggi, per il futuro. La data del 23 aprile è scelta perché è la data di morte di due colonne della storia della letteratura mondiale, cioè di William Shakespeare e di Cervantes, e forse anche, non è certo, è anche la data di nascita dello stesso Shakespeare. Le prime pagine dei giornali oggi, sulle prime pagine dei giornali ricorrono i temi che abbiamo già, su cui ci siamo molto soffermati nei giorni scorsi, vale a dire il tema degli scafisti, della tragedia di domenica scorsa, e il tema della legge elettorale, dell'Italicum. Quindi in qualche modo ritorneremo su questi argomenti, ma volevo partire con una notizia di oggi, che è l'apertura del quotidiano di Torino La Stampa, e che è su tutte le prime pagine degli altri giornali. Il titolo è: divorziare diventa più facile, basta un anno dopo la separazione, soltanto 6 mesi se non si ricorre al giudice. C'è un commento che, di cui vi leggo l'incipit, del famoso matrimonialista Carlo Rimini: una scelta, tra parentesi, incompleta, d'avanguardia. Chi l'avrebbe detto? Carlo Rimini. Chi l'avrebbe detto che l'Italia sarebbe diventata uno degli stati in cui è più facile ottenere il divorzio? Eravamo agli ultimi posti di questa classifica perché il presupposto di 3 anni di separazione pronunciata dal giudice per depositare la domanda di divorzio era del tutto inattuale, lontanissimo da ciò che accade negli altri ordinamenti europei. Soprattutto non si riusciva a comprendere a chi giovasse costringere i coniugi a questo limbo, che certamente non costituiva da alcun punto di vista una difesa dell'unità della famiglia. Sempre sulla prima pagina della Stampa commenta questo fatto Michele Brambilla sotto il titolo «Ma la famiglia non va sciolta in un soffio». Leggiamo cosa scrive Michele Brambilla. Se pensiamo a come la legge italiana regolava il matrimonio e la famiglia fino a una cinquantina di anni fa, davvero non possiamo non rallegrarci degli infiniti passi in avanti compiuti. Un tempo il matrimonio non era una storia fortunata, virtuosa e felice, ma un obbligo di legge. L'adulterio era un reato più grave se commesso da una donna, la violenza carnale poteva restare impunita se il colpevole si impegnava a sposare la vittima. Molti non ci crederanno, ma era davvero così, e basterebbe questo far capire quale perverso equivoco ci fosse allora sul valore del matrimonio. Il divorzio era, a quei tempi, possibile secondo le modalità del film di Pietro Germi, cioè accoppando la moglie. Solo il marito aveva il diritto di accoppare, dopo averla beccata sul fatto con l'amante. Via via, uno dopo l'altro, tutte queste assurdità sono state per fortuna spazzate via. L'adulterio resta un reato solo nelle teocrazie, il delitto d'onore non c'è più, ed è arrivato il divorzio. Fino al divorzio breve, con il quale bastano 6 mesi non soltanto per chiudere per sempre un matrimonio, ma anche per contrarne uno nuovo. Credo che nessuno possa avere nostalgia delle leggi e del costume che furono. Ma premesso questo, premesso insomma che sicuramente nel cambiamento abbiamo guadagnato, È da conservatori o peggio ancora da bigotti reazionari fermarsi un attimo a pensare anche, e sottolineo anche, che nel tempo abbiamo pure perso qualcosa? Non lo dico da un punto di vista della giurisprudenza e della politica. La politica deve legiferare, le leggi devono regolare in gran parte fenomeni che sono già presenti nella società. Così il divorzio breve è solo una legge che prende atto di come oggi la maggior parte di noi italiani, ma più in generale di noi occidentali, concepisce il matrimonio e la famiglia come un qualcosa che si può mettere insieme e disfare anche nel giro di un anno, pur con dei figli di mezzo magari, tanto la legge dice che è giusto così. Il rischio di essere fraintesi nel fare discorsi del genere è enorme, ma ripongo ugualmente la domanda: siamo sicuri di non aver perso qualcosa? Ad esempio, l'idea che c'è pure una bellezza nello stare insieme nonostante le difficoltà con la vita inevitabilmente, che la vita inevitabilmente presenta. L'idea dunque che che fare una famiglia è anche è sottolineato una storia di fatica, di sacrifici da compiere, di gesti e parole da perdonare, di rinunce persino di sopportazione. Non è questione di chiedere l'eroismo, è questione di discernere tra matrimonio martirio, che nessuno vuole, e il matrimonio banalizzato, il matrimonio che si sta insieme finché si prova quello che si provava nei romanzi di Moccia in un'eterna adolescenza. Ho letto dalla prima pagina della Stampa questo commento di Michele Brambilla e passo sempre su questo tema, vi leggo l'incipit dell'editoriale che, come ovvio, non è del tutto favorevole, non è favorevole a questa legge, del quotidiano cattolico Avvenire. L'editoriale di Luciano Moia, sotto il titolo Un incivile traguardo, recita così: davvero un bel traguardo di civiltà, l'approvazione del divorzio breve. Appena 6 mesi per seppellire un matrimonio, un anno se si decide di ricorrere al giudice, ma è facile immaginare che le separazioni giudiziali saranno sempre meno. Quando si ha l'opportunità di risolvere in tempi così rapidi la propria storia d'amore appassita, è inutile perdere tempo con contenziosi patrimoniali. Meglio approfittare senza perdersi in chiacchiere nella comoda opportunità offerta dalla legge. Prima di decidere, prima si decide, prima ci si toglie il pensiero. In attesa che arrivi il cosiddetto divorzio immediato, di cui a lungo si è discusso sia alla Camera che al Senato, che cancellerà qualsiasi residua lungaggine. Infine, di questo passo, sarà la volta della legge che permetterà l'addio istantaneo via SMS incrociato, tutto il più inviando contestualmente una email all'ufficio anagrafe. Allora il traguardo di civiltà sul fronte del matrimonio e della famiglia, quello evocato ieri dalla relatrice della legge Alessandra Morandi del PD e da non pochi altri parlamentari, sarà davvero raggiunto, e la strategia illuminata grazie alla quale in pochi anni è stato smontato il diritto di famiglia avrà compiuto la sua parabola. Sulla prima pagina di Avvenire vi leggo soltanto, mentre ce l'ho davanti, una notizia che non è sulle prime pagine degli altri giornali, salvo pochi, dal titolo Terrorismo preparava attentati a 2 chiese di Parigi. Era già pronto a colpire il 24enne franco-algerino arrestato quasi per caso in Francia con un vero arsenale di guerra, e nel mirino c'erano 2 chiese. Non è il primo attentato che sventiamo, ha detto il presidente Hollande. Il premier Valls rafforzata la protezione delle chiese, cristiani per la prima volta nel mirino. Ho letto dalla prima pagina di Avvenire, eravamo su il tema appunto del matrimonio breve. Ora vorrei andando al giornale, vorrei tornare su un tema che era sulla prima pagina del Corriere di ieri sera, del Corriere della Sera di ieri, e che viene ripreso e commentato oggi da Vittorio Feltri sulla prima pagina del giornale. Il caso Expo: se i nostri giovani rifiutano il lavoro e poi si lamentano. Ieri avevamo dato la notizia che era stato abbastanza difficoltoso trovare lavoratori per i 6 mesi di Expo. Vediamo cosa commenta, cosa dice oggi Vittorio Feltri di questo. Voglia di lavorare saltami addosso, è un detto lombardo antico, volgare ma sempre di attualità. E si è data perfettamente a quanto sta accadendo a Milano, dove l'Expo, per aprire i battenti entro maggio, ha bisogno di personale di vario tipo da assumersi a tempo determinato, cioè 6 mesi, la durata dell'esposizione, i cui responsabili, ricevute 27.000 domande, hanno proceduto alla selezione dei curriculum, avviando altresì colloqui decisivi. I risultati della scrematura fanno venire le travegole. L'80% dei candidati, davanti all'ipotesi di una paga mensile tra i 1.200 e i 1.500 euro, sono fuggiti alla disperata facendo perdere le loro tracce, terrorizzati dall'idea di doversi impegnare anche il sabato e magari la domenica, talvolta addirittura di notte. Cosicché la scelta delle 600 persone necessarie a presidiare i vari padiglioni è stata difficoltosa per mancanza di materiale umano. I requisiti richiesti agli aspiranti lavoratori, si fa per dire, erano questi: età inferiore a 29 anni, capacità di reggersi in piedi all'occorrenza di camminare allo scopo di assistere i visitatori nelle loro piccole esigenze, nulla di eccezionalmente faticoso. Altrettanto problematico è stato il reperimento di 2.500 ragazzi e ragazze a cui affidare incarichi di cuoco, cameriere e facchino, nonostante il settore turistico sia tra quelli che al momento tirano maggiormente, come dimostra il crescente numero di giovani iscritti alla scuola alberghiera. Si tratta ora di capire perché, in un paese afflitto da un'alta disoccupazione, tanta gente respinga senza nemmeno tentare senza nemmeno tentennare la proposta di mettersi al servizio temporaneo dell'Expo. Meglio rimanere a casa e girarsi i pollici che sacrificarsi in un'attività né muscolare né intellettuale, ma semplicemente rappresentativa, fare 4 chiacchiere e poco più, retribuita secondo le medie salariali nazionali. È probabile che l'avvicinarsi dell'estate induca molti nulla facenti a preferire una lunga vacanza sulle spiagge che non sostare sull'asfalto infuocato dell'Interland milanese, Ropero. C'è tuttavia da chiedersi dove essi vadano a prendere i soldi per finanziarsi i soggiorni, presumiamo nella borsetta di mamma, il che fa sorgere cattivi pensieri ricollegati all'incipit del presente articolo, voglia di lavorare saltami addosso. In altri termini ancora più crudi, non manca il lavoro, forse, bensì la volontà di eseguirlo nelle modalità imposte dalla dura legge del mercato, la sola che governi l'economia. Intendiamoci, è un sospetto, non una certezza, suffragato però dalla constatazione che coloro i quali cercano un impiego bocciano spesso offerte non rispondenti alle loro raffinate aspettative, posto fisso in vita, serate, festivi e prefestivi liberi da dedicarsi alla ricreazione in discoteca e alla frequentazione dell'amorosa. Tutta roba legittima, ma che contrasta con la priorità di assicurarsi dignitosi mezzi di sostentamento. Ho letto dalla prima pagina del giornale questo commento di Feltri che, come è nell'abitudine di Feltri, è un po' forzato, ma che però c'entra un tema sollevato appunto ieri. E veniamo ora alla prima pagina del Corriere della Sera, dove l'ambasciatore Sergio Romano si esprime su il tema di cui abbiamo parlato a lungo in questi giorni, vale a dire il problema degli scafisti e in particolare il problema della crisi libica. Scrive Sergio Romano sulla prima pagina del Corriere della Sera sotto il titolo «Litigate su tutto, non ora». Politica e crisi libica. Spiace constatarlo, ma è stato necessario un altro dramma, il più grave dall'inizio del fenomeno, perché l'Europa cominciasse ad accorgersi che il Mediterraneo è una frontiera europea ed è il luogo in cui i morti dall'inizio dell'anno rappresentavano, prima dell'ultimo disastro, il 79% delle persone che nello stesso periodo hanno perso la vita cercando di attraversare una frontiera nell'intero pianeta. È improbabile che il vertice di Bruxelles voluto dall'Italia riesca a sciogliere oggi tutti i nodi di una questione particolarmente intricata, ma sarà più difficile d'ora in poi per i paesi che in questi ultimi mesi hanno dato prova di una sconcertante indolenza voltare le spalle a una questione che non concerne soltanto l'Italia e la Grecia. L'ultima tragedia sembra avere risvegliato le coscienze, aguzzando gli ingegni, reso possibile la convergenza tra le forze politiche italiane e meglio chiarito per tutti gli europei i termini della questione. Non è possibile impedire che uomini, donne e bambine continuino a fuggire dalla Siria, dall'Iraq, dal Sudan, dal Congo e dal Kenya, dove il governo si prepara a chiudere un campo che ha ospitato sinora 500.000 di somali. Combattere l'ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab e altre organizzazioni terroristiche del mondo musulmano è indispensabile, ma tutti sanno che non potranno esservi vittorie decisive da un giorno all'altro. È stato proposto che i paesi della UE aprano speciali uffici consolari in tutti gli stati arabi per esaminare sul posto le domande d'asilo e concedere visti umanitari. È una buona idea, promossa tra gli altri dalla comunità di Sant'Egidio e nel Senato italiano da Luigi Manconi, ma non potrà funzionare se ogni paese europeo non accetterà di impegnarsi pubblicamente sul numero delle persone che è pronto ad accogliere. Non può esservi alcuna soluzione se i paesi della UE non riconosceranno che a questa emergenza occorre reagire con la stessa disponibilità e generosità con cui ciascuno di essi risponde alle proprie catastrofi nazionali. I visti umanitari non saranno sufficienti e vi saranno sempre persone pronte a rischiare la vita per tentare l'attraversamento del Mediterraneo. Occorre quindi distruggere le barche laddove sono all'ancora in attesa dei loro carichi umani, ma queste sono operazioni militari ed intelligence che possono essere realizzate soltanto con la collaborazione delle autorità locali. Quella della Libia è indispensabile e non è escluso che sarà necessario, prima o dopo, forzare la mano di coloro che non vorranno collaborare. Piaccia o no, la Libia oggi è la quarta sponda dell'intera Unione Europea. Ho letto dalla prima pagina del Corriere della Sera questo intervento di Sergio Romano sul tema di questi giorni. Vi leggo una notizia che è sulla prima pagina del Corriere con una grande foto: il buco che vale 280 milioni di euro. Dal 2 al 6 aprile, Pasqua compresa, sottoterra per violare il cavo di Hatton Garden, la strada del tesoro a Camden, Londra, a sfondare il muro di cemento che difendeva le cassette di sicurezza. Il colpo fruttato dai 60 ai 200 milioni di sterline, vale a dire 84-280 milioni di euro, in gioielli, oro, diamanti. Questa notizia da colpo del secolo. Dalla prima pagina di Repubblica, prima di passare a una serie di notizie di tipo economico che partono con una notizia positiva che leggo dalla prima pagina di Repubblica, ripresa Confindustria e Vederosa, Morgan Stanley ci promuove, volevo ritornare sul tema trattato nei giorni scorsi per aggiornarvelo. Il retroscena: Matteo, voglio il sì, poi i diritti civili. Stiamo parlando dell'Italicum, voto segreto, ultima battaglia sull'Italicum, il titolo in prima pagina di Repubblica. Vi leggo questo retroscena di Francesco Bei in prima pagina di Repubblica. Matteo Renzi guarda avanti come se la battaglia dell'Italicum fosse già alle sue spalle, forse per scaramanzia, forse per esorcizzare i timori in attesa di un passaggio parlamentare comunque pieno di incognite. Il Premier con i suoi ostenta sicurezza. Sull'Italicum la questione è chiusa, tra dieci giorni sarà legge e dunque la mente corre alle prossime mosse. come se il pendolo, dopo lo strappo con la minoranza e il partito, dovesse puntare di nuovo a sinistra per recuperare l'unità interna. Non a caso il nuovo tema all'ordine del giorno sarà la questione dei diritti civili. Apriremo subito la stagione dei diritti civili, annuncia, con lo Ius Soli e le unioni tra coppie dello stesso sesso. E noi queste cose le faremo davvero, a differenza di quelli che c'erano prima. Ma certo quanto accaduto in questi ultimi giorni, la direzione, l'assemblea del gruppo, le dimissioni, la minaccia della fiducia, le dimissioni di Speranza e la sostituzione dei ribelli in commissione, sono cicatrici che resteranno. Il Premier lo sa, ma è anche convinto che una volta incassato l'Italicum si tratterà di ricucire, e ricuciremo. Intanto però c'è da raccontare le cose come sono andate davvero, per ristabilire alcuni punti fermi e rigettare l'accusa di autoritarismo, di democratura, di voler procedere con i cingoli infischiandosene delle proposte di modifica. Nella discussione sulla legge elettorale, ricostruisce Renzi nei suoi colloqui privati, la minoranza ci aveva fatto 4 proposte e noi ne abbiamo accolte 3,5. Poi si è votato e in tutti gli organismi del partito, dalla direzione ai gruppi. Ora sono loro a essere tenuti a rispettare la disciplina della ditta. Il segretario si rammarica per le dimissioni di Roberto Speranza, ma non concede l'onore delle armi al giovane ex capogruppo. Ha commesso un grave errore, altro che Bersani, ha voluto seguire D'Alema. Pensavano che montando tutto quel casino io mi sarei fermato. Si sbagliavano, già, perché in questi ultimi giorni il Premier si è persuaso che la battaglia della minoranza esulasse completamente dal merito della legge elettorale. L'unico loro obiettivo era fermarmi. Io non avrei voluto assumere un atteggiamento muscolare, ma nemmeno mi aspettavo un attacco di questo tipo sull'Italicum. Onestamente confesso che non l'avevo previsto. Ho letto dalla prima pagina di Repubblica, dicevo, prima di passare all'economia, però forse mi soffermerei su un altro tema, perché in questo articolo di Francesco Bei Matteo Renzi sembrerebbe ora intenzionato a passare al tema dei matrimoni gay. Allora mi aggancio a un tema scottante di questi giorni, il no del Papa. Parigi insiste sull'ambasciatore. Sono sulla prima pagina del Giorno. Nei giorni scorsi il governo francese aveva proposto un ambasciatore in Vaticano e il suo nome è stato respinto. Si è fatto molto cancan su questo, perché questo ambasciatore era noto per essere omosessuale, e quindi la questione è andata sulle prime pagine dei giornali francesi, dei giornali italiani. La domanda di tutti era perché il Papa Francesco, che non più tardi di qualche mese fa ha detto che chi era lui per giudicare un omosessuale, oggi rifiuta l'accredito di un ambasciatore da parte francese perché è omosessuale. In realtà dietro a questa questione non vi era un problema di omosessualità, ma una delle solite questioni di curia. Il Papa si era visto forzata la mano dagli alti esponenti della CEI, dei vescovi francesi, vale a dire dal cardinale di Parigi, dal cardinale di Lione, i quali avevano forzato la mano per l'accredito di questo ambasciatore, che a loro andava bene, senza averlo negoziato con il Vaticano, ovviamente facendosi forte del fatto che la sua omosessualità avrebbe trattenuto il Papa dal prendere posizioni forti, perché sarebbe stato un boomerang. E così ha cavalcato questa questione anche Hollande, il quale è in polemica con il Vaticano per la storia delle nozze gay. Il Papa Francesco, non smentendosi, non si è preoccupato della polemica sulla questione dei gusti sessuali dell'ambasciatore e ha detto e ha ribadito il suo rifiuto, perché quel tipo di operazione di accredito richiede una negoziazione con il Vaticano, comunque un accordo con il Vaticano. Leggevo appunto questa notizia che vi stavo raccontando dalla prima pagina del Giorno, che intervistano il decano dei vaticanisti Svidrigaila per chiedergli un parere su questo fatto. Il titolo è "Errori diplomatici, il Papa non giudica". Leggo dalla prima pagina del Giorno: sono i colpi di coda di una situazione che sta cambiando. Se con il sinodo dici che accogli le persone di tendenza omosessuale, ma poi dici no a un ambasciatore che la sua omosessualità non l'ha mai esibita né ostentata, è ovvio che c'è una contraddizione. Però non giudichiamo la rivoluzione di Papa Francesco da questi episodi, che nasce invece tutto dall'incapacità delle due diplomazie di trovare un accordo. Gianfranco Svidrigaila, era un virgolettato questo che stavo leggendo, Gianfranco Svidrigaila, decano dei vaticanisti, è fresco autore di "Un Papa solo al comando". Siamo di fronte a una marcia indietro di Francesco sulle aperture verso i gay? Non credo. Qui c'è stato un duplice sbaglio da parte dell'Eliseo di proporre un nome che poteva essere occasione di imbarazzo per il Vaticano, e da parte della Santa Sede di essersi trincerata troppo a lungo dietro al non gradimento, lasciando che la cosa finisse per dover essere risolta personalmente dal Papa. Ma questi non sono ancora i riflessi di una vecchia macchina. Ma Bergoglio non aveva detto che i gay non devono essere giudicati? C'è in effetti il rischio che la gente non capisca. Il Papa fa un discorso molto aperto sugli omosessuali, quello che lui chiede alla Chiesa è un cambiamento radicale nell'atteggiamento, nella mentalità. Ma, come ha evidenziato il Sinodo, c'è la sua difficoltà a portarsi dietro in questa svolta tutta la struttura, la Conferenza Episcopale. Lui va avanti come uno schiacciasassi, però così solleva anche resistenze. Questo confronto dove porterà? Francesco vuole spingere la Chiesa a un atteggiamento migliore verso i gay. Io penso che alla seconda puntata del Sinodo a ottobre prossimo si fermeranno al punto attuale, ma già così è un grosso passo in avanti. Non c'è più una Chiesa che condanna, che dice che i gay sono malati e che si devono curare. Poi è chiaro che la gente può prendere come una smentita che un no alla nomina di un candidato ambasciatore che è di tendenza omosessuale. Ho letto dalla prima pagina del Giorno, tra l'altro leggo dalla prima pagina del Manifesto: Cuba è ufficiale, a settembre il Papa sarà a L'Avana. È ufficiale l'articolo di Roberto Livi dalla prima pagina del Manifesto. È ufficiale, Papa Francesco farà una tappa a Cuba prima di iniziare la sua visita pastorale negli Stati Uniti il prossimo settembre, e non sarà certo uno scalo tecnico, ma un'importante visita carica di significati simbolici del pontefice, che ha avuto un ruolo importante nel processo che sta abbattendo l'ultimo muro della guerra fredda, quello tra L'Avana e Washington. Francesco infatti inviò una lettera a Raul Castro e Barack Obama per invitarli a iniziare il disgelo, e offrì il Vaticano come sede dei negoziati finali per giungere alla storica dichiarazione del 17 dicembre dell'anno scorso sulla volontà di ripristinare le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Proprio per questa ragione si avverte già nell'isola una grande aspettativa per l'arrivo del primo Papa latinoamericano, perché quasi certamente nel discorso che primo pontefice farà di fronte al Congresso degli Stati Uniti, Francesco farà riferimento all'importanza del processo di ristabilimento delle piene relazioni tra Cuba e USA, sostiene Enrique López Oliva, analista e professore di storia delle religioni all'Università dell'Avana. Il reiterato appoggio del Papa a tale processo, continua, sarà prezioso per Obama e creerà difficoltà ai leader repubblicani cattolici il cubano-americano Marco Rubio e il potenziale candidato alla presidenza Jeb Bush, che sparano zero contro la politica del presidente. Ho letto dalla prima pagina del manifesto e ora ritornerei alla prima pagina di Repubblica per passare al tema economico che dicevo prima, positivo. Il titolo è Ripresa, Confindustria vede rosa, Morgan Stanley ci promuove. Il sommario di prima pagina è spinte potenti dall'esterno, segnali più deboli dall'interno, ma la comune convinzione che la ripresa dell'Italia sia innescata. Ne sono certi Confindustria, sicura che si vada senza dubbio incontro a una risalita del PIL, il ministro dell'economia Padoan. Siamo a una svolta. Molto ottimista anche la banca di investimenti Morgan Stanley. Roma sarà la sorpresa dell'Eurozona. E allora vediamo questo articolo di Francesco Bei sull'Italia sorpresa dell'Eurozona secondo Morgan Stanley. Matteo Renzi guarda avanti come se la battaglia sull'Italia... Questo articolo è di Eugenio, il rapporto è di Eugenio Occorsio, perdonate, il titolo è Morgan Stanley promuove l'Italia, sarà la sorpresa dell'Eurozona. La sorpresa positiva dell'Eurozona sarà l'Italia, grazie alla tripla spinta di bassi tassi, euro svalutato, energia a buon mercato, il tutto combinato con le riforme strutturali che finalmente sono partite. La nostra sarà, fra le economie della moneta unica, quella ad accelerare più virtuosamente. Il tasso di crescita schizzerà di 100 punti l'anno, passando dal meno 0,4 del 2014 al più 0,7 del 2015 e poi al più 1,7% nel 2016, ma soprattutto le prospettive sono per un'ulteriore spinta incrementale, mentre sempre che le riforme proseguono negli anni successivi, spiega Daniele Antonucci, capo analista per il Sud Europa della Morgan Stanley, basato a Londra, che ha coordinato un poderoso rapporto sul nostro paese, in cui per la prima volta da anni la banca di investimenti anglo-americana esprime giudizi positivi sul recupero italiano. Le previsioni coincidono incidentalmente, spiega l'economista, con quelle del governo per quest'anno, ma sono più positive per il prossimo e soprattutto contemplano l'aumento esponenziale del PIL sul medio termine. Il rapporto è permeato dalla certezza che il cammino intrapreso dall'Italia poggi su solide basi strutturali, anche se c'è ancora da fare, dice Antonucci. Aumenterà dell'1% la crescita anno su anno aumentare la crescita dell'1% anno su anno è una performance di rispetto. Quel che è ancora poco apprezzato dai mercati è che l'economia italiana sta cominciando ad affrontare e risolvere importanti problemi strutturali sorretta da un ciclo economico finalmente favorevole. Abbiamo letto dalla prima pagina di Repubblica, ce lo auguriamo tutti che questo ottimismo di Morgan Stanley si vada a verificare. E sempre in tema economico, dalla prima pagina del Messaggero, volevo tornare su un tema a cui abbiamo accennato i giorni scorsi. C'è un commento di Oscar Giannino sulla riforma del fisco che avevamo letto nei giorni scorsi dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo è La riforma del fisco e la chiarezza che non c'è. Scrive Oscar Giannino sulla prima pagina del Messaggero. In un paese civile e ordinato, il fisco dovrebbe essere una materia chiara nelle sue norme, rigorosa nella reciprocità dei rapporti. Lo Stato rigoroso verso chi non ottempera al dovere fiscale, ma anche pronto a sottoporsi alla stessa regola quando è lui a finire in torto verso i contribuenti. Invece da decenni aggiungiamo stortura a stortura. Il dovere fiscale è fatto di norme sempre più complicate e fumose e lo Stato in nome della lotta all'evasione è in difficoltà nei conti pubblici, sempre più pretende dal contribuente comportamenti ai quali è il primo a sottrarsi. La conseguenza, lo Stato rigoroso a senso unico perde credibilità e legittimità e senza queste non vincerà la lotta all'evasione. Alcuni esempi concreti che danno evidenza al nostro assunto. Martedì è ripreso il tortuoso cammino dell'applicazione della delega fiscale dopo l'incidente in cui il governo è in corso alla vigilia di Natale con un testo rimasto senza padre in cui affiorava un'incredibile norma di depenalizzazione della frode fiscale. Dei tre decreti delegati approvati martedì in Consiglio dei Ministri e che non andranno all'esame parlamentare, uno molto atteso riguarda il cosiddetto abuso di diritto. Tra le tante stranezze indigeribili del nostro paese vi era quella di un reato penale tributario, l'elusione fiscale da abuso di diritto mai scritta da alcun legislatore in alcun codice, ma che era entrata nel nostro ordinamento attraverso estensive definizioni giurisprudenziali. Ho letto dalla prima pagina del Messaggero questo intervento di Oscar Giannino sui temi fiscali. E adesso dalla prima pagina del 24 ore invece andrei a toccare il tema che è caldissimo ma che è un po' oscurato in questi giorni da eventi più drammatici, che è quello della Grecia. In prima pagina del Sole 24 Ore c'è un Focus Europa di Adriana Cerretelli dal titolo «Se la fine di Atene è la fine dell'euro». Prima a distrarre l'attenzione generale era la crisi russo-ucraina all'apice della sua violenza. Ora è la crisi dell'immigrazione incontrollata che si rovescia sulle coste europee. Nessuno contesta la gravità e i pericoli di entrambe per la futura stabilità dell'Europa. Piano piano e senza fracasso, però, la terza crisi del momento, quella greca, potenzialmente la più devastante nell'immediato, scivola verso l'abisso. Ormai a Bruxelles e dintorni se ne parla come di un fatto acquisito, una strada senza uscita. Il quadro giuridico non permette di soccorrere la Grecia, afferma un negoziatore. Forse che c'era quel quadro ai tempi dei precedenti salvataggi di Atene, i trattati UE li vietano, eppure alla fine il fondo salva stati fu fatto e la BCE si mosse per soffocare l'incendio speculativo che divorava l'euro. Oggi si respira rassegnazione come se volesse dissociarsi da una decisione che, se ci sarà, sarà tutta e soltanto sua. L'Europa si mette in lutto preventivo, aspettando il peggio, i funerali di Atene. I greci non sono seri, il governo Tsipras non offre niente di concreto, impossibile aiutarli, si insiste. Ma proprio lunedì il governo ha approvato il decreto per rastrellare fondi dalle casse di comuni ed enti locali, più di 1,5 miliardi per pagare stipendi, pensioni e creditori. Si fa così anche in Olanda, l'avrebbero rassicurato i mentori UE. Ma la Grecia è in piazza per gridare di nuovo basta austerità. Basta. La Vulgata vuole che il paese abbia incassato gli aiuti senza pagare lo scotto. Le cifre smentiscono. Tra il 2008 e il 2013 il PIL greco è sceso del 27%, la spesa pubblica reale del 35%, i disoccupati sono arrivati al 28%. Il deficit strutturale è calato del 20% del PIL tra il 2009 e il 2014. Il bilancio primario del 12%, come il disavanzo dei conti correnti. Sforzo irrilevante? Ancora insufficiente? Tutto positivo, visto il raddoppio del debito malgrado la parziale ristrutturazione. Altro leitmotiv, non si possono fare sconti alla Grecia che non collabora. Sarebbe un regalo ai partiti populisti e uno schiaffo ai governi dei sacrifici. Allora perché la Francia è stata appena risparmiata da una multa di circa 4 miliardi che avrebbe dovuto pagare per non aver rispettato il tetto del 3% di deficit negli ultimi 8 anni, gli stessi del calvario greco? Nonostante la grazia ricevuta, Parigi ora rifiuta di fare i tagli strutturali richiesti richiesti, li riduce quasi a metà per non compromettere la ripresa. In questo caso nessuno insorge né richiama l'instabilità delle regole UE, i patti da rispettare. Come si fa a chiudere gli occhi davanti a un paese grande, ricco e arrogante e a infierire su uno povero e allo stesso tempo anche per l'eccesso di sacrifici che gli è stato imposto? Come si giustifica la caiena delle regole per alcuni anni, per alcuni, e la flessibilità per altri? Ho letto dalla prima pagina del Sole 24 Ore questo intervento di Adriana Cerretelli su il tema della Grecia. L'altro tema importante, ripreso dai giornali, di cui si comincia a parlare in questi giorni è, come vi potete immaginare, quello dei 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi del 25 aprile, che è la data in cui si festeggia la resistenza italiana. Sui giornali si comincia a parlarne in un senso e nell'altro, esaltandola e anche in parte sollevando le solite critiche di ogni anno. Partirei con il leggere l'introduzione di un piccolo inedito di Norberto Bobbio su questo tema, per poi andare a sentire l'altra campana, che è quella di Giampaolo Pansa, che da anni cerca di mettere di raccontare la resistenza in un modo diverso. Allora, dalla prima pagina della Stampa, ecco perché la resistenza non finisce mai. È un inedito del 1955 di Norberto Bobbio. Non amo le commemorazioni, scriveva Norberto Bobbio nel 1955, cioè 10 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché difficilmente ci si sottrae alla tentazione della retorica, della effusione sentimentale, della mozione degli affetti. Non amo in particolare le commemorazioni della resistenza, perché si commemorano volentieri cose lontane e morte, invece la resistenza è vicina e ben viva. La resistenza non è finita. Noi viviamo in una situazione che è la conseguenza della resistenza, e anche coloro che la denigrano o la ignorano non possono fare a meno, in quanto vivono e operano in questa situazione, di accettarne i risultati. Per capire la resistenza direi che bisogna prima di tutto sgombrare la nostra mente da un equivoco, che da essa dovesse nascere tutto d'un pezzo il nuovo Stato italiano. A coloro che non vogliono più saperne della resistenza perché in Italia le cose non vanno come dovrebbero andare, c'è da rispondere che la nostra non sempre lieta situazione presente dipende da una ragione soltanto, che non abbiamo ancora appreso tutta intera la lezione della libertà. E siccome l'inizio di questo corso sulla libertà è stata la resistenza, si dovrà concludere che i nostri malanni, se ve ne sono, non dipendono già dal fatto che la resistenza sia fallita, ma dal fatto che non l'abbiamo ancora pienamente realizzata. Norberto Bobbio scriveva queste cose 60 anni fa, che sono ancora estremamente attuali. Ora, dalla prima pagina di Libero vado a leggere l'articolo di Giampaolo Pansa, dal titolo "Vi racconto tutte le falsità sulla resistenza". Gli anniversari dovrebbero essere aboliti, soprattutto quando celebro un evento politico che si presta a una giostra di opinioni non condivise. Accade così per il 70° del 25 aprile 1945, la festa della liberazione. Una cerimonia che suscita ancora contrasti, giudizi incattiviti e tanta retorica. A volte un mare di retorica, uno tsunami strapieno anche di bugie, di omissioni dette dall'opportunismo politico. Per rendersene conto basta sfogliare i quotidiani settimanali di questa fine di aprile, è da decenni che studio e scrivo sulla nostra guerra civile, ma non avevo mai visto il serraglio di oggi. una fiera dove tutto si confonde, dove imperano le menzogne, le reticenze, le pagliacciate, le caricature. È vero che siamo una nazione in declino e che ha perso la dignità di se stessa, però troppo è troppo. Per non essere soffocato dalla cianfrusaglia, adesso proverò a rammentare alcune verità impossibili da scordare. La prima è che la guerra civile conclusa nel 1945, ma con molte code sanguinose sino al 1948, fu un conflitto fra due minoranze. Erano pochi i giovani che scelsero di fare i partigiani, i giovani che decisero di combattere l'ultima battaglia di Mussolini. Mi fermo qui, adesso finisce qui la rassegna di oggi, dopo una breve interruzione pubblicitaria riprenderemo il filo diretto con gli ascoltatori.